9.33, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Marco Santopadre, che salutiamo e ringraziamo. Ci senti?
Sì, ciao, buongiorno.
Buongiorno, grazie per la disponibilità. E iniziamo subito con il chiederti un commento per inquadrare la situazione attuale a seguito di una giornata di ieri particolarmente complessa, significativa e anche inaspettata, forse per certi versi, probabilmente meno inaspettato il fatto che questa cosiddetta tregua venisse violata quasi immediatamente. Sicuramente ci sono dei dati politici significativi che possiamo insomma dedurre da questo passaggio rispetto alla posizione di Trump e anche a diciamo in qualche modo degli interessi che divergono con l'alleato Netanyahu, e infatti abbiamo visto poi questa come di fatto si è scatenato sul Libano con bombardamenti a tappeto e centinaia di vittime. Ti lascerei quindi la parola su questo.
Sì, è una situazione molto complessa che in qualche modo manifesta anche un fallimento strategico degli Stati Uniti, che si erano imbarcati in questa ennesima aggressione militare su bassa scala all'Iran pensando di provocare in qualche modo la caduta del regime o in qualche modo di provocare un ricambio all'interno del regime iraniano che portasse in prima linea personale politico e militare favorevole e disponibile a obbedire agli interessi e alle richieste di Washington. Così non è stato, non c'è stato nessun regime change, non c'è stata nessuna sollevazione popolare a favore del ritorno dello Shah o comunque di un regime filo occidentale, filo israeliano. Non c'è stato neanche l'azzeramento dell'apparato militare iraniano, che fino appunto a poche ore fa è stato in grado di continuare a colpire Israele e i vari paesi del Golfo, gli interessi anche americani nei paesi del Golfo, tra l'altro con un conflitto di tipo asimmetrico che ha le costosissime e complessissime armi tecnologiche israeliane e statunitensi ha contrapposto l'uso massiccio di droni e missili abbastanza economici e facili da riprodurre. Trump non è riuscito a impadronirsi neanche del petrolio, delle risorse iraniane, che sembrava forse l'obiettivo principale per quanto dichiarato solo in parte dall'amministrazione americana, e anzi l'amministrazione americana ha perso molto sostegno in patria, non solo tra diciamo i settori progressisti o comunque quelli legati al Partito Democratico, ma anche nella destra più radicale, che in qualche modo aveva creduto in Trump quando aveva promesso di portare fuori gli Stati Uniti dalle guerre e dalle missioni militari in cui il paese era stato coinvolto precedentemente, soprattutto a causa diciamo della linea interventista delle amministrazioni a guida democratica. Quindi diciamo la tregua di due settimane nasce soprattutto sulla base di una sconfitta strategica statunitense e della necessità da parte di Trump di trovare una via d'uscita onorevole. Ovviamente in queste ore lui, i suoi collaboratori, in particolare Pete Hegseth, il ministro della guerra, stanno rivendicando una vittoria totale sull'Iran su tutti i fronti, ma ovviamente poi i dati no, sono differenti, e certamente questa tregua ha indispettito Israele. E tra l'altro i giornali statunitensi, in particolare Wall Street Journal, hanno rivelato che la tregua sarebbe stata comunicata da Trump a Netanyahu quando l'accordo con Teheran era già stato sottoscritto, quindi senza una partecipazione attiva da parte del governo israeliano. Il governo israeliano ha fatto in modo già ieri, come dicevate voi, di in qualche modo far saltare il negoziato che dovrebbe iniziare tra domani e dopodomani a Islamabad in Pakistan, con questo bombardamento a tappeto, il più feroce bombardamento, il più indiscriminato bombardamento addirittura dal 1982, dicono alcuni osservatori, alcuni analisti, alcuni giornalisti internazionali libanesi. che ha provocato almeno per ora circa 250 morti e più di 1200 feriti, ha colpito ben 60 diverse località del Libano. La vicenda del Libano è fondamentale nella tenuta della tregua e nello sviluppo della situazione in Medio Oriente, perché inizialmente nell'accordo, diciamo, di cessate il fuoco era inserito anche il Libano, almeno a detta di tutte le parti, compresi gli Stati Uniti. Invece è stato Netanyahu ieri mattina molto presto a dire che, pur aderendo al cessate il fuoco, non avrebbe considerato il Libano parte dell'accordo e quindi ha proceduto ai bombardamenti a tappeto e alla continuazione dell'invasione, dell'occupazione militare del territorio a sud del fiume Litani, all'interno di una strategia che di fatto mira a impossessarsi del sud del Libano a tempo indeterminato, per annetterlo di fatto a una grande Israele che sta diventando realtà. E questo può causare frizioni con Washington, che pure ieri pomeriggio, tardivamente, dopo un lungo silenzio, ha dato ragione a Netanyahu, ha detto che il Libano non è compreso nell'accordo di cessate il fuoco, cosa che in qualche modo ha obbligato l'Iran a intervenire, a minacciare di ritornare al conflitto, ai combattimenti, perché ovviamente Teheran non può lasciare del tutto scoperta Hezbollah, il movimento sciita libanese che è entrato di nuovo in guerra all'inizio di marzo, proprio per sostenere lo sforzo bellico e la difesa dell'Iran e degli altri movimenti dell'asse della resistenza sciiti e non in tutto il Medio Oriente. Quindi appunto una situazione molto molto complessa, a cui si aggiunge quello che sta accadendo nello stretto di Hormuz. Ieri la stampa in qualche modo aveva annunciato una sua parziale riapertura, in realtà la riapertura non c'è stata, e quella è la leva più importante nelle mani di Teheran per forzare in qualche modo anche il raggiungimento di un accordo che soddisfi almeno parte dei punti che sono alla base della tregua e del negoziato.
Grazie Marco, direi di farti ancora una domanda su questo negoziato poi di pace, insomma, che si proverà a discutere a Islamabad nei prossimi giorni. Secondo appunto le previsioni, quali sono i piani della discussione e perché si parte, insomma, già da presupposti molto diversi, e quale sarà anche forse il ruolo di Israele nel cercare di voler mantenere alcuni punti, visto che sostanzialmente si vede sconfitto sotto tanti aspetti rispetto alle previsioni che aveva in questa guerra?
Sì, il negoziato parte in salita, nel senso che c'è appunto la spina nel fianco intanto israeliana, che sta ricorrendo appunto, no, alla carta libanese, non solo, per farlo saltare. Tra l'altro Netanyahu continua a dire che è d'accordo, che sostiene il cessate il fuoco, ma a condizione che di fatto neutralizzi la potenza militare e nucleare dell'Iran. Quindi Netanyahu insiste sul fatto che di fatto si debba ottenere dal negoziato ciò che 5 settimane di bombardamenti non sono riusciti a ottenere. Trump fa la voce grossa, ma ovviamente, essendo in difficoltà, probabilmente dovrà accettare un compromesso più favorevole a Teheran, che ovviamente intende mantenere il suo programma nucleare civile, negando da sempre di voler sviluppare l'arma nucleare, tra l'altro circostanza che di nuovo è stata confermata dagli ispettori dell'Agenzia Atomica Internazionale. Trump mira a prendere il controllo dello stretto di Hormuz, ma anche su questo le posizioni sono lontane, anzi di fatto Teheran in queste settimane ha imposto di fatto il pagamento di un pedaggio alle poche imbarcazioni che sono riuscite, a cui è stato dato il permesso di transitare, no, in quel braccio di mare fondamentale per il commercio degli idrocarburi, dei fertilizzanti a livello internazionale, e tra l'altro pedaggi che spesso sono stati pagati in yuan, la moneta cinese, quindi facendo un grande favore a Pechino, che intende trasformare la sua moneta in una moneta non solo di riserva ma anche di scambio a livello internazionale, sostituendolo proprio al dollaro, anche e soprattutto all'interno dei mercati petroliferi internazionali, proprio sfruttando le sue ottime relazioni con l'Iran, ma anche buone relazioni con gli altri petroproduttori del Golfo, che tra l'altro dopo queste 5 settimane di attacchi subiti dall'Iran come ritorsione per il fatto che di fatto sostengono la strategia statunitense e israeliana contro l'Iran e ospitano grandi e pericolose basi militari statunitensi, questi paesi, Arabia Saudita in testa, potrebbero cominciare a pensare che diciamo la collaborazione così stretta, così subalterna agli interessi di Washington, no, alla fine rappresenta più un danno che una opportunità, una risorsa, e quindi la Cina potrebbe approfittare, diciamo, del negoziato per entrare ancora con più forza nella contesa non solo egemonica ma anche economica in quella regione. Quindi ecco, le posizioni sono molto diverse. L'Iran è in una situazione economica molto grave, lo era già prima che iniziasse la seconda tornata di bombardamenti il 28 febbraio, con un'inflazione molto alta, un'economia in grande difficoltà, con l'espansione della povertà, delle ristrettezze economiche per milioni di persone nel paese. Ovviamente le distruzioni compiute dai bombardamenti, 13.000 obiettivi quelli dichiarati da Washington, altre migliaia quelli adombrati dall'amministrazione israeliana, hanno colpito le infrastrutture civili ed economiche e produttive del paese, non solo quelle militari, e quindi ecco, la vittoria strategica per quanto parziale dell'Iran potrebbe a lungo termine rivelarsi, diciamo, un problema sul fronte economico. E vedremo quindi intanto se i BRICS saranno in grado di dare una mano anche sul fronte economico, no? E cessare quindi di essere solo un sindacato delle potenze emergenti, ma sapranno anche in qualche modo aprire un po' i cordoni della borsa per sostenere economicamente l'Iran, e servirà anche un'apertura, diciamo, alla ridistribuzione economica dei redditi, delle ricchezze del paese, con una ripresa delle esportazioni petrolifere, cosa che però negli ultimi anni, diciamo, la classe dirigente iraniana ha accuratamente evitato, quindi anche qui diciamo molti interrogativi rispetto al futuro.
Ti facciamo un'ultimissima domanda rispetto alle conseguenze anche nel medio lungo periodo rispetto al transito nello stretto di Hormuz, la situazione nei altri paesi occidentali, non solo, insomma, quali sono le conseguenze economiche che si stanno già verificando e che appunto potrebbero essere sempre più gravi poi nel medio lungo periodo.
Sì, come insomma se ne è parlato molto in queste settimane, lo stretto di Hormuz è fondamentale per il passaggio di almeno un quarto del petrolio e del gas naturale liquefatto commercializzati a livello mondiale. Accennavo prima al ruolo dei paesi del Golfo e dell'Iran come produttori tra i più importanti al mondo di fertilizzanti, e quindi le conseguenze, diciamo, ammesso che la tregua continui e si rafforzi e lo stretto venga riaperto gradualmente già a partire dalla fine di questa settimana o dall'inizio della prossima, ci saranno pesanti anche nei prossimi mesi. Abbiamo visto che i paesi più coinvolti, diciamo, nel commercio che passa da quel braccio di mare sono la Cina e l'India, con 110 e 90 miliardi di dollari di scambi nel 2024. La Cina in realtà ha usufruito delle importazioni anche durante queste ultime 5 settimane di guerra, e quindi in qualche modo l'Iran è riuscito a esportare il petrolio verso il paese che più ha sostenuto Teheran nelle ultime settimane. L'India invece ha patito moltissimo l'interruzione delle importazioni, tant'è che ha ricominciato a comprare petrolio da Mosca, e anche altri paesi dell'Asia hanno fatto la stessa scelta. Questa scelta potrebbe essere irreversibile o almeno comunque durare per molti anni, quindi facendo calare, diciamo, le importazioni dal Golfo e aumentando quelle dalla Russia e da altri produttori locali. Il Giappone e la Corea del Sud, con 80 miliardi ciascuno, anche sono stati paesi molto penalizzati dalle interruzioni delle esportazioni di idrocarburi. Gli Stati Uniti parzialmente con 23 miliardi, ma il prezzo della benzina, del gasolio negli Stati Uniti è cresciuto molto, e anche questo ha impensierito molto l'amministrazione americana, perché ovviamente la base MAGA già scontenta per la violazione della neutralità del cosiddetto pacifismo trumpiano, ha ovviamente subito anche l'aumento dei prezzi degli idrocarburi e quindi di tutto ciò che con gli idrocarburi viene trasportato e prodotto. L'Europa è messa abbastanza male, la Francia soprattutto con 13 miliardi e l'Italia con 11, sono i due paesi europei che hanno subito le maggiori conseguenze dell'interruzione dei traffici nello stretto di Hormuz, che per quanto riguarda i fertilizzanti potrebbe già aver provocato un calo netto dei raccolti e della produzione agricola nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, consistente, che potrebbe aumentare la quota mondiale di persone che patiscono appunto denutrizione e fame. Questo, dicevo, ammesso che il passaggio delle merci e degli idrocarburi nello stretto di Hormuz riprenda immediatamente a pieno regime nei prossimi giorni, ma è un qualcosa che ovviamente deriverà dai negoziati. L'Iran chiede di controllare i passaggi, di imporre dazi e di imporre, scusate, un pedaggio. L'Oman, che era stato citato inizialmente, in realtà ieri ha chiarito che non è interessato a entrare nel controllo anche economico dello stretto di Hormuz, però questo sicuramente sarà oggetto delle trattative dei prossimi giorni, ammesso, ripeto, che la tregua, il negoziato vada avanti e non costituisca semplicemente una pausa utile alle varie parti per riprendere fiato e poi ricominciare i combattimenti in modo massiccio nelle prossime settimane.
Avete sentito il giornalista Marco Santopadre. Marco, ti ringraziamo molto. Noi ora andremo a commentare poi qualche